than David Koresh. Waited the best out, I'm nocturnal. I get ya like sweat, I wet ya and left you like a specter. Just a trace of arsenic and old lace. The coroner can't replace the holes in your fucking face.
Ed eccoci pronte per la prossima diretta. Siamo in collegamento con Matteo Metta da Bruxelles, ricercatore e analista delle politiche agricole a livello europeo. Buongiorno Matteo, ci senti?
Buongiorno Maria, buongiorno a tutte le ascoltatrici.
Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Come avrei forse sentito, abbiamo già fatto una prima diretta sul tema delle proteste in corso. Ci siamo concentrate principalmente al momento sulla situazione in Sicilia, riprendendo anche prima un articolo su come le proteste negli ultimi giorni si siano estese anche a Bologna, ma anche qui in Piemonte, a Cuneo, Verona, Novara. Anche qui a Torino in Piazza Castello ieri domenica erano presenti vari agricoltori con vari trattori. Però ecco, con te vorremmo ricostruire un po' le origini di quella che è la mobilitazione in corso, l'origine europea, in particolare partendo un po' dalle ultime notizie sulle manifestazioni in Germania. Inizialmente queste grandi manifestazioni erano lì, la questione centrale era quella dei sussidi per i carburanti. Ecco, tu da Bruxelles come hai letto l'inizio di queste proteste? Quali sono, diciamo, gli aspetti interessanti sul profilo di questi agricoltori? E mi viene da chiedere, visto che si è già parlato un po' di politica agricola europea, se sono loro che oggi sono un po' al centro delle politiche, se è quel profilo lì, allora perché sono anche poi quelli che si ritrovano a essere indebitati, a protestare? Quindi ecco, partirei un po' da loro e dalle tue impressioni sul caso tedesco.
Sì, grazie Maria. Allora, per capire bene le proteste che sono svolte in Germania le settimane scorse, bisognerebbe ritornare indietro a dicembre 2023, quando la Corte Costituzionale tedesca ha rigettato un piano finanziario di 60 miliardi di euro che erano stati dedicati dal governo cosiddetto a semaforo, composto quindi dai Verdi, dai socialdemocratici e da liberali, ed era un piano dedicato ad un fondo per il clima e la trasformazione del paese. Questo rigetto ha portato il governo in enorme difficoltà. Per colmare questo buco di budget finanziario, il governo quindi ha dovuto valutare possibili tagli alla spesa pubblica e considerare nuove entrate, tra cui ad esempio l'eliminazione delle agevolazioni o delle esenzioni sulle tasse. Questo ovviamente era già studiato bene dalla grande associazione di categoria in Germania, la grande unica associazione degli agricoltori, che a differenza dell'Italia detiene un monopolio sull'espressione degli agricoltori, e ha mobilizzato quindi a livello nazionale gli agricoltori da Berlino a Monaco a Stoccarda. Ci sono state manifestazioni in oltre 100 città che sono state molto amplificate dai media, e come abbiamo visto le immagini che sono apparse sono quelle di grandi trattori, che non significa necessariamente grandi numeri di agricoltori. I trattori comunque esprimono, visualizzano bene un po' già la taglia e il tipo di agricoltura di cui stiamo parlando, e non necessariamente mostrano poi i numeri delle persone che sono scese in piazza. Va detto anche che se c'è stata questa manifestazione, queste proteste in Germania che sono durate una settimana e hanno bloccato le strade e sono state forti, a Berlino c'è stata subito una settimana dopo un'altra grande manifestazione, questa volta però organizzata dai piccoli agricoltori e da un insieme di movimenti per il benessere animale, per l'ambiente, per il clima, per l'agricoltura biologica, per i movimenti femministi, ma anche i piccoli agricoltori, si sono ritrovati a Berlino nel loro annuale appuntamento. Per 10 anni si sono sempre incontrati a fine gennaio a Berlino, circa 10-15 mila partecipanti, per chiedere delle politiche agricole da più di 30 anni che vanno nella direzione di un'agricoltura sempre più intensiva e finanziarizzata. Oltre a queste due, chiamiamole marce o proteste degli agricoltori, in Germania va anche ricordato che c'è stata una enorme manifestazione che è durata dal venerdì scorso a domenica scorsa e ha mobilizzato in totale circa 1.400.000 protestanti, secondo Le Monde, il giornale tedesco e francese. Solo a Berlino domenica scorsa ci sono state 150.000 persone che sono scese per protestare contro la salita della destra, della ultradestra o dei movimenti fascisti in Germania. Quindi quello che sta succedendo in Germania va letto in una chiave politico-economica. La parte politica è che al momento in Germania c'è un governo composto da tre forze politiche molto diverse tra di loro, e che i partiti politici conservatori e quelli di ultradestra chiedono un totale capovolgimento della situazione politica. Diverso invece in Italia, dove la destra è già ben piazzata e però condivide le stesse problematiche della Germania, quindi problemi di carattere finanziario stanno finalmente spingendo i temi dell'agricoltura stanno spingendo questi problemi vengono affrontati finalmente nei media e nelle testate giornalistiche e finalmente si inizia a parlare. Adesso, per chiudere, volevo solo sottolineare il fatto, il rischio che c'è quando si portano determinate tematiche a portata di tutti. C'è una parte democratica e di dialogo fondamentale che è necessario, soprattutto nell'epoca in cui viviamo, di tensioni e di ineguaglianze e di direzioni militaristiche che stiamo vivendo. Quindi c'è bisogno di dialogo. Allo stesso tempo c'è il rischio che un dialogo senza evidenze, senza responsabilità e soprattutto un dialogo monopolizzato con gli stessi poteri che ci hanno portato a questa situazione rischia di portare il dibattito in tutte le direzioni possibili tranne quelle che portano a un reale cambiamento. Quindi io leggo questi movimenti in Francia, in Italia, queste proteste le chiamano così, in Francia, in Germania, in Italia e altrove, come una presa di coscienza delle difficoltà che ci sono, no? Che ci sono state, però allo stesso tempo leggo dietro i poteri e le direzioni che si stanno prendendo, soprattutto in vista delle prossime elezioni europee, e con un dibattito appena aperto sul futuro della politica agricola e e dell'Unione Europea in generale, con tutto ciò che ha a che fare con le politiche di allargamento, le politiche dell'industria militare e così via.
Grazie Matteo. Quindi non so se da quale punto ripartire, perché da un lato c'è il discorso che abbiamo fatto su un po' le varie direzioni, per esempio nel caso della Germania, che hanno preso in contemporanea sia diciamo le mobilitazioni più spontanee che sembrano andare in una direzione o che comunque portare avanti. Ci scrivono qui sul cellulare della radio in generale un po' delle posizioni che potremmo definire di destra o comunque delle richieste più conservative, dall'altro, come ricordavi, anche grandi manifestazioni per un altro tipo di agricoltura come Virabhenessat, di cui parlavi la settimana scorsa, come da 10 anni persone mobilitate per altri sistemi agricoli, altri sistemi alimentari, e questo è un piano. E poi c'è il piano anche delle politiche europee e di dibattiti che, come dicevi, più o meno informati su quello che è il presente e il futuro della politica. Partiamo forse dalla domanda che ci è arrivata appunto anche qui al telefono della radio, cioè secondo te queste proteste conservatrici possono essere definite come proteste conservatrici e in che modo, cioè da che punto di vista? E poi aggiungo io se intravedi la possibilità o se si è vista al momento a livello europeo di dialogo tra delle realtà diciamo più ambientaliste o che comunque portano avanti determinate vertenze anche rispetto a un futuro della PAC più sostenibile, con meno carburanti, meno finanziamenti alle grosse industrie, e questa prima realtà di cui si parlava, cioè vedi un margine di dialogo tra queste forme di mobilitazione e si può dire che alcune sono conservatrici e altre meno? Cioè come leggi questi due piani?
Allora, domande interessanti. Per quanto riguarda la categorizzazione di questi movimenti, è davvero difficile etichettare determinati movimenti come conservatori, ultradestra, di sinistra e così via. Ad esempio, nelle prime proteste durate una settimana con tutti i trattori in piazza in Germania, c'è stata sicuramente l'organizzazione dietro della grande associazione di categoria tedesca, che è notoriamente tipo conservativa. Allo stesso tempo però, attraverso contatti diretti che ho avuto, mi è stato riferito che in queste proteste comunque si sono uniti anche i piccoli agricoltori, però differenziandosi chiaramente rispetto alle domande portate dai, come li chiamano loro, i colleghi, i loro colleghi. Mentre i piccoli agricoltori lamentano comunque uno stato di disperazione dell'agricoltura e un'alienazione del settore rispetto al resto, comunque si distinguono, prendono delle distanze rispetto alle infiltrazioni dell'ultradestra che notoriamente si sono inserite in queste proteste e portano insieme domande del tipo deportazione degli immigrati, stop all'Unione Europea, uscita dall'Unione Europea, ovviamente la differenza qui, secondo me, tra i conservatori e un movimento di tipo contadino è che il primo è di tipo corporativo, difende gli interessi corporativi del settore agricolo, senza distinguere che all'interno del settore agricolo ci sono delle differenze di modello, e quindi facendo tutto erba un fascio difendono gli interessi di un'agricoltura che però si sta trasformando notevolmente e che quindi chiede delle domande sembrano andare a favore di tutti, ma in realtà privilegiano un solo modello di agricoltura. Per questo io chiedo che bisogna differenziare bene le domande. Se bisogna togliere delle tasse sul diesel, sui fertilizzanti, sulla terra, se si va in quella direzione, stiamo attenti a riconoscere le differenze tra agricoltori giovani, donne, piccoli agricoltori in stato di con redditi svantaggiati. Applicare dei tagli univoci senza considerare queste differenze ovviamente potrebbe avere degli effetti deleteri. Dall'altra parte c'è il bisogno di unire i movimenti insieme, mettere gli ecologisti contro gli agricoltori, i movimenti femministi contro quelli degli agricoltori e così via, è uno scenario totalmente diverso da quello che abbiamo visto nel 2018, quando quando si stavano preparando le elezioni europee, in cui la gente scendeva in piazza con i movimenti Climate for Futures, Friday for Futures, scusate, scendevano con un'agenda molto più trasversale e chiedevano delle azioni verso il cambiamento climatico, verso la giustizia sociale, che non erano di tipo corporativo. Adesso sappiamo bene che l'Unione Europea ha risposto a queste domande attraverso un Green Deal, attraverso delle politiche che non necessariamente rispondevano a questi, a questi, a questi bisogni. Non ricordo bene l'altra domanda che mi avevi posto, Maria, su...
Passerei, sì, perché anche diciamo passerei all'altro piano, che è quello di cui appunto si parla spesso, delle politiche agricole europee, il fatto che cioè, ripercorrerei un po' con te, visto che è un po' sullo sfondo di tutte queste notizie, di tutte quelle rivendicazioni che stanno portando in varie piazze europee. Non so se appunto il tema è la, la riforma, quindi fare un po' un piano con un, come dire, un, una visione generale di quelle che sono state le modifiche alle alla politica agricola, quali sono i prossimi passi, perché questa politica agricola, per esempio, ci scrivono anche sul telefono, evidentemente per quanto riguarda l'Italia non risponde alla necessità reale del, di, degli agricoltori, e mi viene da dire anche a questo punto gli agricoltori, che in teoria dovrebbero essere quelli più sostenuti, più, più grandi e quindi anche più sostenuti da queste politiche, in realtà si ritrovano completamente a, appunto a mobilitarsi anche loro, perché comunque anche quelle categorie, appunto, possiamo dire di agricoltura più industriale, anche se sovvenzionata, comunque probabilmente estremamente indebitata, e quindi fare un po' con te una panoramica, ecco, di quello che sono le trasformazioni della PAC di sottofondo, e che evidentemente non stanno funzionando per nessuna delle categorie di cui stavamo parlando prima.
Spiegare tutti questi problemi in poco tempo non è facile, cioè, spiegare perché anche i grandi agricoltori soffrono, prima di tutto andrebbero prese delle basi statistiche per dire effettivamente quanto soffrono, perché io ho parlato anche con degli agricoltori in Germania che mi dicevano: qui comunque tutti si lamentano, gli agricoltori si lamentano, ma gli agricoltori tedeschi sono comunque ricchi e si lamentano se sono ricchi ma indebitati, è il problema, perché devono competere con dei prezzi internazionali in un mercato aperto, e hanno un sistema di produzione che dipende dalle energie fossili e da tutte le risorse che l'Unione Europea non riesce ad autoprodurre, come fertilizzanti, pesticidi, e soprattutto c'è un limite alla terra, non possiamo raggiungere ancora più economie di scala, perché la terra è una risorsa limitata. Però per ritornare al legame tra queste manifestazioni e queste proteste e la politica agricola comunitaria, bisogna stare attenti a distinguere le domande che vengono poste da queste proteste e le possibili soluzioni. Tutto ciò che viene lamentato in queste proteste, e parliamo ad esempio in Italia, l'introduzione dell'IRPEF, cioè una tassa sui redditi agli agricoltori e ai redditi domenicali. In Francia, ad esempio, le tasse sull'utilizzo dell'acqua. In Germania si stanno lamentando delle tasse che vengono introdotte sui carburanti, sul gasolio, ma anche sui fertilizzanti e i pesticidi. Tutto questo è materia nazionale, non è la PAC che decide i livelli di tassazione su queste variabili, sono tutte materie nazionali. E già dal 2018, quando la riforma della PAC post 2022 è stata proposta, la direzione di Bruxelles era quella di delegare sempre più responsabilità agli stati membri. I piani strategici nazionali dovrebbero trovare una risposta nazionale ai problemi nazionali. Però quello che si sta creando, l'agenda che c'è dietro queste proteste organizzate dai conservatori, è quella di creare una narrativa molto diversa da quella del 2018. Mentre nel 2018 si parlava di climate, di clima, di ambiente, ed è nato il European Green Deal, si sta preparando il terreno politico per preparare un European Farmers Deal, una trattativa o un accordo per o una politica agricola proprio mirata agli agricoltori. E io da una parte sono molto vicino alle domande degli agricoltori, perché vengo da una famiglia agricola, ma dall'altro vorrei tanto stressare l'importanza del differenziare la situazione in cui si trovano diversi agricoltori. Non ci dimentichiamo che c'è un enorme accorpamento delle terre, molti piccoli agricoltori non ne possono più, è l'unico investimento che possono fare è vendere le loro terre. Le grandi aziende hanno più capitali per comprarsele, i giovani non hanno i soldi per potersi comprare delle terre, e soprattutto entrare in un settore così competitivo non è molto incoraggiante. Quindi vorrei tanto portare questi dialoghi che stanno svolgendo a Bruxelles con il cosiddetto Strategic Dialogue, organizzato dalla DG Agri, vorrei portare in questi dialoghi dei principi fondamentali, il principio della responsabilità. Bisogna prendere responsabilità della situazione in cui ci troviamo. Com'è possibile che le organizzazioni e le associazioni di categoria, Giantanti, la Confagricoltura, la Coldiretti, la GIA, si ritrovano, gli stessi che hanno dettato le politiche agricole per 30 anni, si ritrovano oggi a sedersi nei dibattiti politici a dirci quali possono essere le soluzioni del futuro, che le conosciamo benissimo: più assicurazioni, più privatizzazioni, più deregolamenti. Com'è possibile? Quindi dov'è la responsabilità degli attori che sono stati fino a Paolo De Castro? È stato 20 anni nel Parlamento europeo, ha segnato la direzione della politica agricola in maniera notevole. Com'è possibile che le stesse persone sono lì oggi a seduti a parlare e a dirci come si risolve il problema? Quindi la responsabilità è un principio importante in questi dialoghi. E la seconda cosa è l'evidenza. Cerchiamo di portare dibattiti sulle evidenze statistiche, sui fatti, e non sulle percezioni. Dire che gli agricoltori di grande scala soffrono, ma ci sono state anche statistiche contrastanti che hanno detto come altri hanno davvero beneficiato da una salita dei prezzi, e come i prezzi vengono distribuiti poi, e come alcuni agricoltori sono più incastrati nella filiera agroindustriale rispetto ad altre. Quindi il ruolo delle evidenze statistiche scientifiche è importante. Il terzo principio che deve essere messo al centro di questi dialoghi è la trasversalità. Se ci diamo il dialogo a quello dell'agricoltura da sola, ritorniamo alla PAC degli anni 70, la PAC che è stata disegnata in un contesto post-militare, ed è... ci ritroviamo in una situazione non post-militare ma pre-militare, quindi bisogna stare attenti alle direzioni che si danno. E quarto principio è quello dell'azione. Non possiamo rimanere a parlare, perché i dibattiti e i dialoghi ci sono sempre stati in corso, ma le azioni sono mancate. E le azioni in realtà ci sono state, ma sono state dettate dai poteri più forti, dei poteri che ci hanno portato fin qui. Quindi se non abbiamo questi quattro principi ben chiari in queste proteste, temo che i risultati che otterremo non saranno molto diversi da quelli che ci hanno portato qui.
E grazie Matteo per aver parlato appunto anche del dibattito a Bruxelles di questi giorni, conversazioni, prese di parola di vari esponenti della PAC che appunto si ritrovano a riflettere un po' sempre poi tra di loro. Questo mi viene da dire, ho visto che anche le risposte che sono state date, prenderemo in considerazione le parole degli agricoltori, però appunto come hai spiegato bene, poi manca un po' una risposta di azioni rispetto alle mobilitazioni in corso. Noi ti ringraziamo, a risentirci, e grazie appunto per il tuo contributo. A presto.
Grazie, ciao Maria, grazie a tutti. Buona giornata. Someone's gotta win, so I'm winning. Make you feel like robbing a bank. You best to go and give thanks. Roma has risen, raising the price.
Something's gotta give real soon. I know a place that's like a ticking time bomb. You hit tick too late. And I got an entourage laying in a lagoon full of Jamaican money makers and Guyanese tycoons. Whose main object is to claim and respect top rank, running tanks to imperial banks.